microstilabili.
Il più antico mostro dell'Occidente ha la testa di un leone e il corpo di un uomo ed è intagliato in un pezzo di avorio ingiallito da 40.000 anni di storia. Questa statuina, alta circa 40 centimetri, è stata ritrovata nel 1939 nelle grotte di Hohenstein-Stadel in Germania. Cosa ci dice questa scultura? Beh, che quell'anonima scultrice o scultore preistorico ha disegnato la prima figura del nostro immaginario fantastico. L'uomo leone, infatti, in quanto metà uomo e metà animale, testimonia una straordinaria capacità dei nostri antenati di volare col pensiero oltre la realtà. E da allora non abbiamo più smesso di creare mostri, soprattutto in quella forma particolarmente perturbante che sono appunto gli ibridi. Ecco che questa settimana con l'antropologa Elisabetta Moro andremo a conoscere 5 figure mitologiche ibride per capire cosa dicono di noi questi esseri fantastici e perché li definiamo mostri.
Per fare questo ragionamento c'è bisogno di una piccola incursione nell'etimologia, perché quando un problema è grande bisogna partire dalle parole che usiamo per definirlo e solo lì cominciamo a capire la chiave di lettura che è quella che serve per rispondere alla tua domanda. E in questo caso la parola mostro, che in origine deriva dal verbo latino monere, cioè ammonire, è una parola che agli albori del nostro lessico indicava semplicemente un avvertimento soprannaturale che prendeva la forma di una creatura prodigiosa, di un'eccezione anatomica, di un essere stravagante, insomma qualcosa di quasi impossibile. E quindi da questo punto di vista il mostro era un'anomalia tassonomica come il maligno signore dei venti degli Assiri che si chiama Pazuzu, che è fatto in parte di un corpo umano ma dotato di una testa canina, di ali e di coda di scorpione. Cioè questo insieme di cose devono dare il senso della bruttezza, del pericolo, della paura. E nel tempo però gli esseri mostruosi si sono caricati di una connotazione più pericolosa e da mostri, dal verbo monere, come abbiamo detto, sono diventati teras, che in greco significa deforme. Quindi non solo degli avvertimenti, ma addirittura qualcosa di orribile che deve muovere la nostra coscienza, che deve farci tremare di paura.
Elisabetta, entriamo ora nel vivo di questo ciclo con il primo ibrido che hai scelto, il centauro, un termine che noi oggi usiamo anche per definire i motociclisti.
Sì, esatto, oggi è un nome generico, ma i centauri vengono appunto da queste figure mitologiche antiche del Pantheon greco, ma esistevano anche queste forme ibride in tante altre culture. Però in fondo la nostra matrice è quella greca e latina. Ecco, i centauri di fatto simboleggiano l'eterna lotta tra la civiltà, l'intelletto umano, perché hanno metà del corpo che è umano, dalla cintola in su, e poi invece la brutalità dell'istinto ferino, che è invece rappresentato dalla parte del corpo che è fatto a forma di cavallo. Quindi sono di fatto appunto degli ibridi che sono anche delle metafore per indicare appunto questa dicotomia, questo scontro tra civiltà e brutalità. E nascono di fatto da un uomo, il re dei Lapiti, che si accoppia con una nuvola. E qui le cose appunto della mitologia sono belle perché sono il fantasy prima del fantasy, e quindi questa nuvola che ha preso le sembianze della dea Era. Il re dei Lapiti era rapito dalla bellezza di questa dea, quindi si accoppia con questo avatar, potremmo dire, della dea, che è in realtà una nuvola, e vengono quindi partoriti da questa nuvola, che in realtà si chiama Nefele, i centauri, che fin da subito denunciano la loro irruenza, la loro selvatichezza, aggressività. Infatti c'è un fregio bellissimo ad Atene sul Partenone, che ora è al museo, il timpano del Tempio, rappresenta proprio la lotta tra i centauri e i Lapiti. E la stessa lotta è rappresentata anche a Olimpia, nel Tempio di Zeus, sempre sul timpano. Questi sono i due santuari più importanti della Grecia antica e anche, diciamo, quelli meglio conservati. E In entrambi i casi si racconta proprio questa zuffa, questa lotta che mostra appunto i centauri che sono appunto mezzi animali che lottano con gli umani, cioè con i lapiti. Questa zuffa viene chiamata centauromachia, per dire anche che è un incontro titanico tra forze del bene e del male. Di fatto i centauri che cosa fanno? Vengono invitati a un matrimonio, si ubriacano, perdono il controllo, tentano addirittura di rapire la sposa e quindi questa loro bestialità deve essere contenuta e quindi vengono alle mani. E quindi va detto che questa centauromachia ci rappresenta proprio il fatto che noi diventiamo umani se veniamo in qualche modo educati. E questo viene ancora più chiaramente raccontato dalla storia e dalla mitologia dei centauri, perché non sono tutti violenti, ce
Infatti,
ne
uno è
sono anche.
saggio.
Esatto, ce ne sono anche di straordinari. E per esempio, sicuramente tu pensi a Chirone, che era il
Esatto.
maestro di vita e di conoscenza di tanti grandi eroi, per esempio di Achille, no? Al quale ha insegnato a combattere, ma anche la musica e la medicina. Poi ha insegnato Chirone la medicina addirittura ad Asclepio, cioè il grande guru della medicina dell'antichità. E quindi d'altra parte bisogna anche pensare che Chirone è stato allievo di Apollo, quindi ha avuto un grande maestro. Quindi per dirla in maniera semplice potremmo dire che la storia dei centauri, che è certo una storia di mostri, però ci spiega anche che nel mondo antico quello che si voleva raccontare era che l'educazione, la conoscenza, i valori ci fanno quello che siamo. Cioè possiamo anche nascere centauri, ma questo non ci impedisce di diventare come Chirone, l'uomo a metà che però seppe superare gli dèi in conoscenza. Quindi in un certo senso possiamo dire che il grande insegnamento che ci viene da questi mostri è che di fatto noi siamo quello che costruiamo e questo ovviamente cambia del tutto la prospettiva del nostro futuro.
In questo ciclo parleremo sì di mostri, ma anche di mostri al femminile, che sono figure altrettanto terrificanti.
Sì, perché all'origine delle nostre mitologie ci sono sempre sia i maschi che le femmine. E infatti è chiaro nel caso dei titani e delle titanidi, che erano sei maschi e sei femmine giganteggianti, partoriti da Gea, la madre terra, ed erano personificazioni di altrettante forze primordiali, cioè erano delle entità cosmiche che secondo la Teogonia scritta dal poeta greco Esiodo, avevano questa funzione. Dominavano il mondo prima dell'arrivo degli dei dell'Olimpo e quindi questi titani e queste titanide erano in realtà i protagonisti di una natura che si manifestava in tutta la sua forza. E dalla stessa madre, però, da Gea, nascono altre creature bizzarre come i ciclopi, i tre fratelli con un solo occhio che sono stati resi celebri dall'Odissea, e poi anche però altri mostri, perché Gea ha generato anche una serie di ecatonchiri. Ora sembra una parola
Sì.
strana, però significa semplicemente creature con 50 teste e 100 mani.
Ah,
Ovviamente
ecco.
questo in natura noi non l'abbiamo mai visto, però ovviamente ci dà il senso della potenza di questi esseri. E uno di loro si chiamava Briareo, chi ha studiato la Divina Commedia si ricorderà che è a guardia del Cocito, cioè del lago di ghiaccio, che costituisce il nono cerchio dell'inferno. E la fama di questo Briareo era tale che nei modi di dire proprio della lingua italiana c'era questa espressione: bisognerebbe avere le braccia di Briareo per indicare di fatto un bisogno di avere tante braccia perché tante sono le cose che dobbiamo fare. E in un certo senso è un'espressione che è adattissima alla nostra vita multitasking. Ci sono quei momenti in cui avremo bisogno anche noi di avere 50 nostre teste e almeno 100 nostre mani.
Ciclostilabili.